Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, con molta nostalgia, quelli che hanno avuto con me la grazia di essere al santuario di Guadalupe 2 anni fa, ricordano l'esperienza che hanno fatto in questa bella festa della Madonna col titolo di Guadalupe, che Pio XII a suo tempo proclamò imperatrice delle Americhe. Il santuario di Guadalupe è il santuario cristiano, non solo mariano, più frequentato al mondo. Immaginate che oltre 20 milioni di pellegrini ogni anno vanno a pregare la Madonna Santissima in questo santuario. Giusto per rendervi conto di quello che stiamo dicendo, provate a immaginare che a Lourdes, che è il santuario che conosciamo di più e molto frequentato, vanno, tra virgolette, solo 6 milioni di pellegrini l'anno. Quindi una sproporzione grandissima quella che vediamo in questo momento, visto anche che al santuario di Guadalupe non vanno soltanto i popoli dell'America Latina, ma come noi stessi dimostriamo, accorgono pellegrini da tutto il mondo. La basilica attuale, meravigliosa, enorme, è stata consacrata nel 1976. Dopo 3 anni c'è stata la prima visita, la prima delle 5 visite che San Giovanni Paolo II ha fatto al Messico. Affacciandosi al balcone, altare esterno della basilica, il Papa ha potuto parlare da lì dove sono scritte quelle parole che la Madonna ha detto a San Juan Diego, parole bellissime anche per la nostra vita spirituale. Noi sto io a chi? Che sei tua madre? Di cosa hai paura, Juan Diego? Non ci sono io qui che sono tua madre? Parole che dovrebbero sostenere tutta la nostra vita di fede. Non siamo mai soli. Quella madre che Gesù ci ha dato dalla croce ci sostiene nelle difficoltà. Nel 1990 San Juan Diego, l'attuale San Juan Diego, è stato beatificato e lo stesso San Giovanni Paolo II lo ha dichiarato santo sempre a Guadalupe nel 2002. Il 13 agosto 1521, un po' di storia, cadeva l'antica capitale azteca di questo impero meraviglioso che aveva una cultura e una religione molto sviluppata. Cadeva per mano di quelli che arrivavano dall'Oriente, in modo particolare dalla Spagna. E per 10 anni invano hanno lavorato gli evangelizzatori che gli spagnoli avevano portato con sé, nella fattispecie 12 frati missionari francescani, fino a quando la Madonna stessa, il 9 dicembre del 1531, quindi come dicevo 10 anni dopo, apparve nella collina del Tepeyac, che si trova alla periferia di Città del Messico, a uno dei primi convertiti del Messico, appunto Juan Diego, che aveva ricevuto questo nome, un nome cristiano, ricevendo il battesimo nel 1524, quindi 3 anni dopo l'evangelizzazione, l'inizio dell'evangelizzazione del Messico. Juan Diego, con la sua moglie Maria Lucia, sono state anche una delle prime coppie sposate dal punto di vista cristiano di tutta l'America. Apparendo a Juan Diego, che era stato attratto lì dove si presentava la Vergine, come racconta lui, da un canto armonioso di uccelli, quindi da una melodia particolarmente bella, la donna che lo chiamava, riempita di tenerezza, si era presentata come la perfetta, sempre Vergine Maria, madre del verissimo e unico Dio. Sono le parole stesse della Madonna che vi sto ripetendo. A Juan Diego, questa donna dai tratti messicani, quindi scuri, meticci, aveva chiesto la costruzione di una piccola casa sacra, quindi di una casetta ai piedi di quella collina. Questa richiesta era da presentare secondo gli ordini della Signora al Vescovo, Juan de Zumarraga, anche lui missionario, anche lui francescano. Juan Diego correrà subito dal Vescovo, il tutto avviene chiaramente camminando a piedi, quindi in tempi non così veloci come noi immaginiamo, ma all'interno di quella giornata Juan Diego riesce a farsi ricevere dal Vescovo, che tuttavia non gli crede. Tornando sconfortato a casa sua, Juan Diego incontra nella serata di quello stesso giorno, 9 dicembre, che poi sarà il giorno nel quale verrà fissata la sua memoria liturgica, incontra di nuovo questa bellissima signora, alla quale riferisce affranto il suo insuccesso e alla quale chiede di essere esonerato da questo compito perché non si ritiene degno. La Vergine tuttavia gli ordina di tornare il giorno dopo a parlare col Vescovo e ovviamente gli fa delle domande alle quali promette di dare delle risposte concrete il giorno dopo. Ma nella vita di Juan Diego si manifesta come al solito la croce, che è segno della presenza del Signore, perché il suo zio, anche lui cristiano, Juan Bernardino, gravemente ammalato, ha bisogno del sacerdote per i sacramenti conclusivi della sua vita. Per cui Juan Diego va a cercare il sacerdote decidendo di non passare vicino alla collina del Tepeyac per non incontrare di nuovo questa signora. Ma all'incrocio delle strade, quando Juan Diego sta per allontanarsi dal punto dove pensa di incontrare la bella signora, la trova. Allora comprende, chiede scusa per la sua volontà di non adempiere la volontà della Madonna stessa, mentre la signora le rassicura che in quel preciso momento il suo zio è già guarito e lo invita a salire sulla sommità della collina per raccogliervi delle rose. Si tratta del cuore dell'inverno, si tratta, secondo il calendario giuliano, che allora era ancora in vigore, del solstizio di inverno, quindi del giorno più corto dell'anno, e Juan Diego, obbedendo alla Madonna, trova con meraviglia sulla sommità del monte delle rose di Castiglia, quindi non fiori messicani ma fiori tipici di alcune zone della Spagna. Coglie questi fiori, li porta al Vescovo, li presenta al Vescovo, nell'atto in cui, abbassando il mantello, cadono a terra queste rose nello stupore dei presenti, il Vescovo si accorge che nel mantello di San Juan Diego è impressa un'immagine strepitosa della Vergine che Juan Diego aveva incontrato ai piedi del Tepeyac. Qui davanti abbiamo una foto della vera immagine di Nostra Signora di Guadalupe. Questa immagine è quella che si è impressa nella tilma, nel mantello fatto di fibre di cactus di San Juan Diego, mantello che normalmente ha una durata di circa 70 anni e che invece, come avete sentito, dura dal 1531, intatto e incorrotto. Il Vescovo chiede di poter andare a vedere il luogo dove la Madonna ha chiesto che venga costruito il Tempio. E nel frattempo l'immagine, questa immagine, viene collocata nella cattedrale sotto la devozione di tutti quelli che la toccano, la baciano e che ne fanno oggetto di venerazione. Nell'immagine non appare una donna europea, appare una meticcia, il frutto dell'incontro delle due culture. La cultura che viene da Oriente, quando ormai la cultura azteca tramonta, è la cultura del luogo. La donna indossa una tunica, porta nei fianchi un fiocco scuro che indica che è incinta. Ai suoi piedi c'è la luna e dietro le sue spalle risplende il sole. L'immagine non è una pittura, non è un disegno, non è fatta da mani umane. È un'immagine viva, staccata dalla tilma circa 3 mm, che addirittura guarisce da quelle ferite che per incidente o devozione sono state portate all'immagine stessa. Questa immagine viene chiamata solitamente il codice guadalupano, perché più si studia e più si conoscono o si capiscono dei segni che il Signore ha voluto lasciare in questa immagine. Pensate, alle stelle del mantello, se guardate l'immagine adesso probabilmente riuscite a comprendere meglio quello che dico, agli astri, alle stelle che sono nel mantello della Signora, corrispondono in modo speculare le stelle che indicano il giorno, il mese, l'anno e l'ora dell'apparizione. Mettendo orizzontale l'immagine della Madonna, dai fiori e dalle stelle si può ricostruire, trasportandole su un rigo musicale, una musica specialissima che vi invito ad andare a cercare e ascoltare su internet. Ci sono delle cose bellissime e meravigliose. Ingranditi di 3.000 volte gli occhi, si è scoperto che nelle pupille sono presenti delle immagini di 13 persone. Sono le persone presenti al miracolo dell'impressione dell'immagine della Madonna nella tilma di San Juan Diego. Come dire che la Madonna stessa era presente a questo gesto, a questo regalo, e che ha voluto imprimere in modo fermo e certo la sua immagine in modo prodigioso. Le ultime scoperte che sono state fatte sono tuttavia di carattere spirituale ancora più belle. Ve ne dico soltanto due, perché non posso allargarmi in questo momento. Ci sono dei segni che evidentemente andrebbero spiegati, ma ripeto, non ne ho il tempo. Pensate che da quel momento gli indigeni hanno tanto capito il messaggio che veniva da questa immagine della Madonna, che ci sono stati per tanti anni più di 11.000 battesimi al giorno, e che lo stesso vescovo Juan de Zumarraga è morto, come lui stesso relazionava in una sua lettera ai re spagnoli, per aver cresimato oltre 400.000 indigeni. Però le due cose che voglio dirvi è questo. Recentemente, nella giornata della vita, e questa è una notizia di 3-4 anni fa, è apparsa in un modo prodigioso, come partisse dal grembo della Madonna, una luce che è stata filmata. Abbiamo detto che la donna riprodotta nell'immagine, la Madonna Santissima, è incinta. La Madonna Santissima ha voluto dire in quel giorno che la vita è sacra, come era sacra la vita che portava in grembo, la vita di nostro Signore Gesù Cristo. E poi c'è una cosa che mi commuove molto. È stata studiata l'immagine ed è stato notato che la Madonna ha il capo inclinato verso destra, perché guarda colui che è seduto alla destra del Padre, guarda quel figlio che ha nel grembo, ma che tuttavia non cessa con questo di essere Dio. Immaginate, è stata studiata quell'inclinazione. Quell'inclinazione è la stessa dell'asse terrestre. Come l'asse terrestre, con la sua inclinazione, permette le stagioni e quindi la vita sulla terra, perché sennò moriremo bruciati dal sole o congelati dal freddo, così quell'asse che viene mostrato nell'inclinazione del capo della Madonna ci ricorda che la nostra vita spirituale è possibile grazie a lei, grazie alla presenza di Maria, che oggi, cari fratelli e care sorelle, ripete a me e a voi: non temere niente, non sono forse io vicino a te, io che sono tua madre. Sia lodato Gesù Cristo.